65 milioni di uomini mobilitati per il fronte, 10 milioni di morti, 9 milioni i feriti o gli invalidi permanenti, quindi che non sono più riusciti a rientrare nella società, nel sistema produttivo, nello svolgere un lavoro dopo la guerra, centinaia di migliaia di prigionieri. Però ritengo che sia, soprattutto dopo lo spettacolo di Massimo e Patrizia, doveroso anche ricordare i nostri amici animali. Sono 20 milioni i cavalli, i muli e gli asini che hanno perso la vita sui fronti della Grande Guerra. E nel 2008, nel 90° della Grande Guerra, Londra ha dedicato un'area di Hyde Park, inaugurando un monumento proprio a questi amici a quattro zampe, vittime silenziosissime della Grande Guerra. 200.000 i piccioni viaggiatori che sono morti, tra cui Mon Chéri, che è un colombo viaggiatore francese insignito della Legion d'Onore, l'unico, il più alto riconoscimento militare dato a un soldato in Francia, o il sergente Batti, un piccolo cagnolino che è riuscito a sopravvivere nell'esercito statunitense per gli anni della Grande Guerra e che successivamente accompagnava il suo reparto nelle sfilate militari. Centinaia di migliaia di cani impiegati in missioni omicide perché venivano uccisi dai cecchini, e quindi abbiamo sempre sostenuto questo spettacolo proprio perché trattava di un argomento, di quelle vittime silenziose che a loro non è mai stato dedicato grande spazio durante il corso degli studi storici, ma neanche durante il centenario della Grande Guerra che si è conclusa l'anno scorso. E volevamo abbinare questo incontro di oggi facendo sentire un'altra voce, la voce del soldato Zabert e la voce di un soldato semplice. E noi abbiamo pubblicato invece, andando anche forse un po' contro le nostre scelte, abbiamo pubblicato, perché lo ritenevamo un documento interessantissimo, un diario del capitano prima e poi colonnello del comandante, tenente colonnello del comando supremo dell'esercito, Angelo Gatti. Angelo Gatti è un astigiano di adozione, la sua famiglia da Oviglio si sposta a Camerano Casasco, i suoi nonni, e lui li mantiene fino al 1948, quando morirà, la casa di campagna. Lui è uno stretto collaboratore di Cadorna, ad Asti era dedicata una scuola media, dedicata una via, e Gatti ha lasciato il suo patrimonio documentario preziosissimo al comune di Asti. Sono centinaia le fotografie di documentazione della Grande Guerra che Gatti ha lasciato in dono all'archivio storico del comune di Asti. E tra queste carte sono più di 50 le scatole, i fardoni che Angelo Gatti ha lasciato, ci sono dei frammenti di diari, tra cui uno famosissimo che per oltre 40 anni è stato pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, che si intitola Caporetto, ed è il diario più famoso, il documento più famoso pubblicato e ripubblicato in moltissime edizioni. Noi abbiamo trovato un diario sconosciuto, il primo diario, è il diario dei primissimi mesi di guerra, che va da maggio ad agosto del 1915, e lo abbiamo voluto pubblicare perché se il diario del 17 è un diario già di un tenente colonnello che ha già un ruolo all'interno del comando supremo, quello del 15 è il diario di un capitano che con una grandissima lungimiranza, una grandissima capacità di analisi ci restituisce comunque le caratteristiche di quella grande guerra che così bene Massimo ha messo in scena oggi. E voglio leggervi solo dei pezzi di questo diario che il Mulino ha pubblicato e che è stato pubblicato col contributo anche della provincia di Asti. Intanto lui fin dai primissimi giorni si accorge che questa è una guerra senza precedenti, è una guerra nuova. E dice: anche i militari sfatti non credevano che la guerra potesse essere così diversa. Ci sarebbe stata una guerra, sì, ma non pensavamo in questo modo, non pensavamo così. Una guerra così grande, uno scontro di milioni di uomini, un macello comune, e tutto sarebbe finito lì. È un uomo non di pace, lui è un uomo che ha scelto la carriera militare, però si accorge fin dall'inizio che questa è una guerra che porterà al massacro milioni di persone. Una guerra fatta di immobilità nelle trincee, una guerra fatta di fango, fatta di sporcizia, fatta di immondizia che continuamente circondava i soldati nelle trincee della Grande Guerra, dove a tenere compagnia erano altri animali come i topi da fogna che portavano le malattie, le infezioni. Si accorge fin da subito dell'impreparazione di tutti gli eserciti, non solo di quello italiano. Lui racconta che, e usa queste parole, dice: cosa è servito studiare sui libri dell'Accademia Militare se poi ci troviamo davanti a una guerra che non sappiamo combattere, che non possiamo combattere? È una guerra che ci lascia allibiti, è una guerra dove tutte le leggi della guerra sono sovvertite. Buttare via i manuali, bruciarli, non serve assolutamente niente ciò che abbiamo imparato. E su questo ha perfettamente ragione, perché sarà una guerra completamente nuova, completamente diversa, anche proprio dal punto di vista delle manovre militari. Non sarà più possibile combattere come era stato descritto sui trattati ottocenteschi, napoleonici, la grande avanzata della cavalleria e la fanteria e con un suo ruolo e l'artiglieria con un altro, eccetera. Questa è una guerra dirompente, moderna, assolutamente tecnologica, che farà in modo di fare accelerare in maniera straordinaria la produzione di armi sempre più potenti, sempre più dirompenti e sempre più efficaci. E lui ci racconta di questi enormi, giganteschi pezzi di artiglieria che vengono portati in alta montagna proprio grazie a quei muli e alla fatica immensa di quegli uomini. A me viene il fiatone a fare questa salita settimane e settimane per portare in cima in quota pezzi enormi di artiglieria e poi vederli distrutti dall'artiglieria nemica, che è decisamente più potente, e quindi ricominciare il lavoro da capo, ritornare su quelle cime con nuovi pezzi di artiglieria, nuove fatiche instancabili, con i muli, gli asini, a condividere con i soldati contadini le loro fatiche. E un diario, questo che abbiamo pubblicato, che ha anche un altro personaggio di cui si parla pochissimo, un'altra vittima silenziosissima di questo conflitto. In qualche battuta di Massimo arriva il cielo, le montagne e il paesaggio. Il paesaggio è stato completamente devastato, completamente distrutto dai corpi dell'artiglieria. Le foreste montane di quelle zone sono state devastate dal taglio indiscriminato degli alberi che servivano per rinforzare le trincee, per costruire rifugi, per costruire depositi, per fare strade, per costruire ponti. Quindi un paesaggio ferito dalla Grande Guerra, devastato, completamente cambiato, che ci viene restituito completamente diverso negli anni 20, quando incomincia un triste turismo di guerra, anche alla ricerca dei troppo numerosi corpi, dei dispersi e dei soldati resi ignoti dalle forze dirompenti dell'artiglieria. corpi di soldati che non si riescono più a riconoscere, che non, a cui non si riesce a dare un nome, e nomi di persone partite e non più ritornate, neanche con un corpo da seppellire, e quindi con una ritualità, la ritualità del lutto, che per le comunità e i familiari è importantissimo, un rito che non si riesce neanche più a fare, perché i corpi non tornano indietro, rimangono là distrutti nelle montagne del Trentino o del fronte del Friuli. E sono nomi, Massimo, all'inizio vi citavo i nomi di montagne che noi conosciamo poco. Beh, anche Angelo Gatti conosce poco quei luoghi. In un giorno scrive: ma ci arrivano notizie da un certo monte che dicono si chiami San Michele, ce ne arrivano altre che dicono si chiami Sei Busi, e così via. Sono nomi che al Comando Supremo, dove lui lavora, risultano assolutamente ignoti. E quindi c'è questa, il diario di Angelo Gatti restituisce questa distanza enorme tra i soldati come Zavert che combattono sulle cime, al fronte, nelle trincee, e il Comando Supremo a Verona, dove lui lavora, che non conosce assolutamente, non ha notizia assolutamente di quello che accade nelle trincee più lontane. C'è un passo, ci sono due passi almeno, che riguardano la prima e la seconda battaglia dell'Isonzo. La prima viene combattuta tra fine di giugno e l'inizio di luglio, e la seconda nell'agosto del 1915. Mentre muoiono nella prima 3.500 soldati, 6.700 feriti, nella seconda 67.000 tra dispersi, feriti e morti, il Comando Supremo ha notizie di queste battaglie almeno 6 o 7 giorni dopo. E Angelo Gatti dice: si dice che si combatta sull'Isonzo, ma a noi non arrivano le informazioni. E lui rimane tra lo stupito e l'arrabbiato anche, nella consapevolezza di essere assolutamente inutile, di fare un lavoro assolutamente inutile. Ripeto, non perché abbia una consapevolezza di pace, una coscienza di pace, o che abbia uno sguardo attento alla truppa, non può averlo, è figlio della sua epoca, è un ufficiale, potremmo dire, sabaudo, dell'esercito sabaudo, però ci restituisce comunque la perplessità di un uomo che non capisce questa grande, grande guerra. E non volevo portare via molto tempo, quindi alla vostra attenzione e al vostro anche stato d'animo con cui al fondo si vede avete assistito allo spettacolo. E volevo solo aggiungere questo, che Angelo Gatti avrebbe preferito non essere un ufficiale del Comando Supremo, ma essere un giornalista. Lui era il corrispondente del Corriere della Sera, aveva scritto moltissimi articoli per il Corriere della Sera, e avrebbe voluto essere un giornalista che aveva la possibilità di vedere un fatto storico, narrarlo, ma anche interpretarlo. E quindi avrebbe voluto essere uno storico. Ecco perché la sua casa è piena, stracolma di documenti e di lettere e di notes pieni di annotazioni e di libri pieni di segnature e di corrispondenza anche nel dopoguerra. E lui cerca di ricostruire questa guerra proprio facendo anche il direttore di una collana della casa editrice Mondadori, che in pieno fascismo pubblica tutti i classici della Grande Guerra. Quando si tratterà di pubblicare il suo diario, Caporetto, del 1917, quindi un diario che parla di una sconfitta, il regime fascista e Mussolini porrà la censura su questo. Sarà questa scelta del regime che allontanerà Angelo Gatti definitivamente dal lavoro editoriale, dal lavoro certosino di raccolta di documentazione, di raccolta di fotografie, smetterà di dirigere l'archivio storico del Comando Supremo dell'Esercito e si ritirerà a fare lo scrittore e a scrivere tragedie, a scrivere romanzi, in particolare un romanzo d'amore dedicato a sua moglie che è morta prematuramente, con la quale era innamoratissimo e legatissimo, e si dedicherà anche al suo paese, Camerano Casasco, dove scriverà dei racconti per andare a recuperare quella cultura contadina che lui sapeva far parte della propria identità. Ecco, noi abbiamo voluto quindi fare questa scelta editoriale di rispettare la sua scrittura, siamo solo intervenuti sugli errori di punteggiatura, sugli errori di scrittura, ma abbiamo voluto cercare di ricostruire come avrebbe voluto lui questo diario, che lui stesso dice è un diario che scrive prima di tutto per me, ma si vede che non lo scrive per lui, è troppo rielaborato, è troppo pieno di annotazioni, di correzioni, si vede che lo legge e si vede che lo rilegge alla sera, soprattutto nella tranquillità dei suoi alloggi, cercando di trovare la formula e la frase migliore per descrivere quella determinata situazione. Quindi è consapevole di scrivere un diario che dovrà essere pubblicato. Rimarrà dimenticato in questi 50 faldoni e verrà pubblicato solo nel 2018, cioè l'anno scorso, proprio a chiusura del centenario della Grande Guerra. E questo diario, uno dei rarissimi diari scritti al momento dei fatti, è uno dei pochissimi diari che quotidianamente ripercorre e tratta il bilancio di ogni singola giornata. La maggior parte degli altri diari vengono scritti dopo, magari a pochissimi mesi o anni di distanza, ma vengono scritti dopo. Lui invece li scrive in contemporanea, restituendoci nel bene e nel male tutta quella dimensione tragica della Prima Guerra Mondiale. E concludo dicendo che è uno di quei diari che fanno parte di quella epidemia di scrittura che ha travolto l'Italia, soprattutto un paese che aveva un altissimo tasso di analfabetismo, moltissimi non sapevano né leggere né scrivere, moltissimi facevano solo la prima o la seconda elementare, giusto per mettere la propria firma e far di conto, come si diceva, e poi vanno a lavorare nei campi, nelle vigne, sulle nostre colline. Nonostante questo, nei poco più di 3 anni in cui l'Italia combatte nella Prima Guerra Mondiale, viaggiano da e per il fronte 3 miliardi di lettere. Un numero impressionante, grandissimo, gigantesco come è la Grande Guerra. È un caso unico nella storia d'Italia, nella storia d'Europa, perché l'esigenza di scrivere, per riprendere l'ultima parte proprio dello spettacolo di Massimo Barbero, l'esigenza di scrivere significava fissare sul foglio la consapevolezza di far parte di un evento eccezionale, fuori dalla storia, straordinario, fuori dall'ordinario, ma soprattutto, come racconta Massimo, significava fare sapere a casa che si è vivi, e se anche si è feriti in un ospedale da campo in mezzo ai bombardamenti, si dice sto bene, per non far preoccupare le famiglie da casa. Non si ripeterà più nella storia d'Italia la volontà e il desiderio di lasciare scritto sia sulla carta che sulle pietre, e quindi sui monumenti, sulle lapidi di ogni singolo paese, la volontà di lasciare scritti o i racconti o i fatti della Grande Guerra o i nomi di chi in quella guerra ha perso la vita. Io finirei qui, vi dico che se qualcuno fosse interessato siamo riusciti a strappare alla casa editrice uno sconto, quindi il libro è in vendita a 20 euro e c'è un'introduzione molto, un saggio molto lungo di Nicola Labanca, che è uno dei più grandi studiosi della Grande Guerra, che ha voluto lui proprio fare da introduzione a questo, che ha considerato una delle operazioni culturali più importanti fatte durante il centenario. E ringrazio sempre Patrizia Massimo per dare la parola a quei dimenticati dalla storia, a quei contadini, a quei nostri nonni o bisnonni che hanno combattuto nelle trincee della Grande Guerra. Mi hanno detto di dire una cosa, mercoledì 23 ottobre alle ore 18 presentazione di un altro libro, mai importante come in questo periodo. Gadi Luzzatto Voghera è, per chi è di Asti, il figlio di Amos Luzzatto, che è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ma è stato per moltissimi anni primario della chirurgia dell'ospedale di Asti. Presenterà il suo libro Antisemitismo, alla luce degli ultimi fatti accaduti in questi giorni, con la scoperta di questa chat dal titolo Shoah Party, un blog, una chat, non so come chiamarla, una piazza virtuale in cui adolescenti giovanissimi, 12-13 anni, si scambiavano immagini terrificanti. Mai come in questo periodo è giusto esserci e parlare di queste cose, quindi a nome, faccio gli onori di casa, di voi di Cisterna, vi invito alla presentazione del libro qua alle 18 mercoledì. Grazie mille.
Grazie a tutti voi per essere stati qui. Massimo già prima ha parlato dell'emozione che si è creata, non possiamo che ringraziarvi, ringraziare il museo e tutte le persone che fanno questa e mille altre attività, non mi stufo di dirlo, il sindaco, l'amministrazione comunale, tutte le persone che a vario titolo delle amministrazioni della cultura si occupano di mettere a disposizione momenti, persone, per stare insieme e credo per andare a casa con qualche pensiero, no? Grazie a tutti, buona serata.